Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana. Il lunedì dalle 20 alle 21 su Radio Salto Amsterdam e in diretta streaming sul sito www.salto.nl. Buon ascolto!
Buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam, questa sera in studio Silvia Terribili. E apriamo con le novità dall'Italia, quindi la grave crisi di governo. Vi faccio ascoltare un intervento del Premier Giuseppe Conte. Non posso fare tutto quello che voglio, non posso Giuseppe Conte.
Il giorno 8 agosto 2019 il ministro Salvini, dopo avermi anticipato la decisione nel corso di un lungo colloquio, ha diramato una nota con la quale ha dichiarato che la Lega non era più disponibile a proseguire questa esperienza di governo e ha sollecitato l'immediato ritorno alle urne elettorali. A conferma di questa decisione, la Lega ha depositato in Parlamento una mozione di sfiducia nei confronti del governo e ne ha chiesto l'immediata calendarizzazione. Siamo al cospetto di una decisione oggettivamente grave che comporta conseguenze molto rilevanti per la vita politica, economica, sociale del Paese. Ed è per questo che merita di essere chiarita in un pubblico dibattito che consenta trasparenti assunzioni di responsabilità da parte di tutti i protagonisti della crisi.
tutte le carte in regola per essere un artista. Ha un carattere melanconico, beve come un irlandese. Se incontra un disperato, non chiede spiegazioni, divide la sua cena con pittori ciechi, musicisti sordi, giocatori sfortunati.
About You, jouw online fashion store met meer dan...
carte in regola per essere un artista. Non gli fa paura niente, tanto meno un prepotente. Preferisce stare solo, anche se gli costa caro. Non fa alcuna differenza tra un anno ed una notte, tra un bacio ed un addio. Questo è un miserere senza lacrime. Questo è il miserere di chi non ha più illusioni. Ha tutte le carte in regola per essere un artista. Detesta lavorare intorno a un parassita. Vive male la sua vita, ma lo fa con grande amore. Ha amato tanto due donne, erano belle, bionde, alte, snelle, ma per lui non esistono più. È perché è solo un artista che l'hanno preso per un egoista. La vita è una cosa che prende, porta e spedisce.
Gentili senatrici, gentili senatori, ho chiesto di intervenire per riferire sulla crisi di governo innescata dalle dichiarazioni del ministro dell'Interno, leader di una delle due forze di maggioranza. Ho sempre limpidamente sostenuto che in caso di interruzione anticipata dell'azione di governo sarei tornato qui, nella sede istituzionale dove inizialmente ho raccolto la fiducia. Questa iniziativa, tengo a precisarlo, non cela il vezzo di un giurista, né è dettata da un moto di orgoglio personale. Nasce dalla profonda convinzione che il confronto in quest'Aula, franco, trasparente, sia lo strumento più efficace per garantire il buon funzionamento di una democrazia parlamentare. Non si tratta, evidentemente, di rendere omaggio a mere regole di forma, bensì di rispettare regole che implicano sostanza politica, poste a presidio della piena tutela dei diritti di tutti i cittadini. Il giorno 8 agosto 2019 il ministro Salvini, dopo avermi anticipato la decisione nel corso di un lungo colloquio, ha diramato una nota con la quale ha dichiarato che la Lega non era più disponibile a proseguire questa esperienza di governo e ha sollecitato l'immediato ritorno alle urne elettorali. A conferma di questa decisione, la Lega ha depositato in Parlamento una mozione di sfiducia nei confronti del governo e ne ha chiesto l'immediata calendarizzazione. Siamo al cospetto di una decisione oggettivamente grave che comporta conseguenze molto rilevanti per la vita politica, economica, sociale del Paese. Ed è per questo che merita di essere chiarita in un pubblico dibattito che consenta trasparenti assunzioni di responsabilità da parte di tutti i protagonisti della crisi. La politica dei nostri giorni si sviluppa per buona parte sul piano comunicativo, affidandosi, come sappiamo, al linguaggio semplificato. È un po' il segno inesorabile dei tempi. Ma io ho garantito, sin dall'inizio, che questa sarebbe stata un'esperienza di governo all'insegna della trasparenza e del cambiamento. E non posso permettere che questo passaggio istituzionale così rilevante possa consumarsi a mezzo di conciliaboli riservati, comunicazioni affidate ai social, dichiarazioni rilasciate per strada o nelle piazze, senza un pieno ufficiale contraddittorio. L'unica sede in cui il confronto pubblico può svolgersi in modo istituzionale, in modo trasparente, è il Parlamento, dove siedete voi, rappresentanti della nazione e di tutti i cittadini. La decisione della Lega di interrompere questa esperienza di governo al fine di tornare urgentemente alle urne elettorali la reputo oggettivamente grave. Spiego perché. Innanzitutto, questa crisi interviene a interrompere prematuramente un'azione di governo che procedeva operosamente e che già nel primo anno aveva realizzato molti risultati e ancora molti ne stava realizzando. Due, questo governo era nato per intercettare l'insoddisfazione dei cittadini che con il voto del 4 marzo 2018 avevano manifestato il desiderio di un cambio di passo rispetto alle politiche pregresse e per questo mirava a realizzare un ampio disegno riformatore che ora viene bruscamente interrotto. 3. Questa decisione viola il solenne impegno che il leader della Lega aveva assunto all'inizio della legislatura, sottoscrivendo il contratto di governo con il Movimento 5 Stelle. Ricordo che il contratto prevede, in caso di divergenze, l'impegno delle parti, cito testualmente, a discuterne con la massima sollecitudine e nel rispetto dei principi di buona fede e di leale cooperazione. Quarto, i tempi di questa decisione espongono a gravi rischi il nostro Paese. Una crisi in pieno agosto comporta potenzialmente elezioni anticipate in autunno. Considerando i tempi costituzionalmente necessari per la convocazione delle nuove Camere, per la formazione del governo, il rischio di ritrovarsi in esercizio finanziario provvisorio è altamente probabile. Nell'ambito di una congiuntura economica internazionale non certo favorevole, il nuovo governo si ritroverebbe nelle difficoltà di contrastare l'aumento dell'IVA e con un sistema economico esposto a speculazioni finanziarie e agli sbalzi dello spread. Quinto punto. Aggiungo che questa crisi interviene in un momento delicato dell'interlocuzione con le istituzioni europee. Siamo in avvio di legislatura, proprio in questi giorni si stanno per concludere le trattative per le nomine dei commissari e per la copertura di altre delicate posizioni. Mi sono sin qui personalmente adoperato per assicurare all'Italia un rilievo centrale nei nuovi assetti, in linea con il prestigio, la forza economica, culturale del nostro Paese. È evidente che l'Italia corre ora il rischio di partecipare a questa trattativa in condizioni di oggettiva difficoltà, debolezza. Sono queste le ragioni che mi inducono a valutare come fortemente responsabile la decisione di innescare la crisi di governo. Per questa via, permettetemi di dire che il Ministro dell'Interno ha mostrato di inseguire interessi personali e di partito. Considero pienamente legittimo per una formazione politica mirare a incrementare il proprio consenso elettorale, ma affinché un sistema democratico possa perseguire il bene comune e possa funzionare secondo criteri di efficienza, ogni partito è chiamato a operare una mediazione, filtrando gli interessi di parte alla luce degli interessi generali. Quando una forza politica si concentra solo su interessi di parte e valuta le proprie scelte esclusivamente secondo il metro della convenienza elettorale, non tradisce solo la vocazione più nobile della politica, ma finisce per compromettere l'interesse nazionale. Quando si assumono così rilevanti incarichi istituzionali, peraltro sottoscrivendo un contratto di governo e dando avvio al governo del cambiamento, bisogna essere consapevoli che si assumono specifici doveri, specifiche responsabilità nei confronti dei cittadini e verso lo Stato, che non è possibile accantonare alla prima convenienza utile. Far votare i cittadini è l'essenza della democrazia. Sollecitarli a votare ogni anno è irresponsabile. Prego applausi. Le scelte compiute, i comportamenti adottati in questi ultimi giorni dal Ministro dell'Interno, e vedete, mi assumo tutta la responsabilità di quel che affermo, rivelano scarsa sensibilità istituzionale e grave carenza di cultura costituzionale.
Presidente del Consiglio, sia pure con applausi, però facciamolo finire.
Perché aprire la crisi in pieno agosto, quando ormai da molte settimane, certamente già all'esito delle elezioni europee, era chiara l'insofferenza per la prosecuzione di un'esperienza di governo giudicata evidentemente ormai limitativa delle ambizioni politiche di chi ha chiaramente rivendicato pieni poteri per guidare il Paese? La scelta di rinviare fino ad oggi la comunicazione di una decisione evidentemente assunta da tempo, mi duole affermarlo con tanta nettezza, è un gesto di grave imprudenza istituzionale, innanzitutto riguardoso nei confronti del Parlamento, e in ogni caso suscettibile di precipitare il Paese in una vorticosa spirale di incertezza politica e di instabilità finanziaria. Peraltro questa decisione è stata annunciata dal Ministro dell'Interno subito dopo aver incassato l'approvazione con la fiducia del decreto legge sicurezza bis, con una coincidenza temporale che suggerisce opportunismo politico. Palesemente contraddittorio appare infine il comportamento di una forza politica che, pur dopo aver presentato al Parlamento una mozione di sfiducia nei confronti del governo, non ritiri i propri ministri. Oggettivamente direi che è difficile conciliare la presentazione e il mantenimento di una mozione di sfiducia con la permanenza in carica dei propri ministri. Amici della Lega, per preparare e giustificare la scelta di far ritorno alle urne elettorali avete tentato di accreditare, permettetemi maldestramente, l'idea di un governo dei no, del non fare. Pur di battere questa fatua gran cassa mediatica, avete macchiato 14 mesi di intensa attività di governo. In questo modo avete offeso non solo il mio impegno personale, Passi, ma anche la costante dedizione dei vostri stessi ministri e sottosegretari che mi hanno affiancato sino all'ultimo giorno con passione e dedizione nelle attività di governo. Grazie.
Tu no, tu no, tu no. Tu non puoi andare via, tu non devi andare via, tu no, amore no. Anche se ti ho fatto male, anche se ti ho esasperata, tu no, tu no, tu no. Sono a tua disposizione, per la vita e per il cuore, tu no, tu no. Tu no, amore no. Ti ricordi via Macrobio, qualche volta eri felice. Tu no, tu no, tu no. Sedevamo nel giardino e ascoltavi con amore. Tu no, amore no. Tu che sai tutto di me, tu che hai la mia fiducia, tu no, amore no, tu no, tu no, tu no, tu no. Sì, lo so che non ho niente, sì, lo so che ti ho delusa, ma tu, amore, tu hai amato i miei silenzi.
hai capito i miei discorsi. Tu no, tu no, tu no. I milioni di rinunce che ti ho fatto sopportare le ho pagate care. Tu no, amore, no. È difficile capirsi, è difficile aiutarsi. Lo so, è colpa mia. Io non ho mai fatto niente per condurre la tua vita. Ma tu devi sapere, io non so più come fare, non capisco questa vita. Tu no, amore, no. Felice, anche se continuo a bere, tu no, amore, no. Tu mi devi star vicina, perché ormai io sono fuori. Tu no, amore, no. Qualche cosa te l'ho data, se mi guardi con quegli occhi, tu no, tu no, tu no.
E questo era Piero Ciampi in Tunò. E abbiamo ascoltato l'intervento, una prima parte dell'intervento del premier italiano, primo ministro del governo Lega 5 Stelle, Giuseppe Conte. E a Palazzo Madama finisce l'alleanza tra Movimento 5 Stelle e Lega dopo 445 giorni. Il premier ha parlato per tre quarti d'ora con il leader del Carroccio seduto alla sua destra. La decisione della Lega, che ha presentato la mozione di sfiducia e ne ha chiesto l'immediata calendarizzazione, oltre che le dichiarazioni e comportamenti chiari e univoci, mi impongono di interrompere qui questa esperienza di governo, così il primo ministro Giuseppe Conte. Il ministro dell'interno, la via maestra sono le elezioni, così gli italiani giudicheranno. Ma se volete tagliare i parlamentari e andiamo a votare, ci siamo. In serata i leghisti hanno ritirato la mozione di sfiducia, però forse è troppo tardi, quindi attendiamo ancora le ultime notizie. Si sta svolgendo questa cronaca in diretta alle ore 20:16. Salvini ascolta Conte dai banchi della Lega. Il vice premier Matteo Salvini sta ascoltando la replica del premier Giuseppe Conte in aula al Senato dai banchi della Lega. Alle 20:15 Conte aveva detto: nessun ravvedimento, nessuna questione personale con Salvini. Non c'è stato nessun ravvedimento tardivo, se sono stato frainteso vorrei chiarire. Non ne faccio una questione personale tra me e gli amici della Lega e tra me e Salvini, con cui mi fermerei a fare una chiacchierata per dirgli il mio dissenso su tante questioni. Io ho parlato di cultura delle regole e di sensibilità istituzionale. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nelle repliche al Senato, parlando del suo intervento di oggi in aula su Salvini. Alle 20:10 Conte aveva parlato così: tra le varie questioni sollevate c'è stata anche quella dell'immigrazione. Io non sto qui a giustificarmi né a rinnegare quanto abbiamo fatto. Lo ha detto Giuseppe Conte nella replica al Senato. C'è stata una politica di maggiore rigore sul presupposto che una indiscriminata accoglienza equivale ad una non accoglienza. Patuanelli, Movimento 5 Stelle, la Lega ritira mozione di sfiducia tardi. La mozione di sfiducia della Lega al premier Conte oggi è stata ritirata, ma direi che è un po' tardi. È evidente che ha aperto questa crisi. Così Stefano Patuanelli, capogruppo Movimento 5 Stelle al Senato, durante il suo intervento in aula.
Se sono solo, come mai? Non ho una lira e tu lo sai. Perdonami. Sono uno strano uomo che può frequentare solo te. Abbracciami. Non sono morto e tu lo sai. Se ti procuro tanti guai, perdonami. Il dolce non lo mangi mai, ma qualche volta ti rifai. Abbracciami. Tutte le cose che non hai accanto a me le troverai nel mondo dell'illusione. Tu vai sicura, vai così, perché io sono sempre qui, qui.
Passiamo a un altro argomento per questa sera e è l'alleanza italiana Stop 5G. È un'associazione, un gruppo di coordinamento che si è formato contro l'introduzione in Europa del 5G, della tecnologia di quinta generazione. L'Alleanza Italiana Stop 5G si propone una moratoria, chiede una moratoria nazionale o possibilmente una moratoria europea subito in difesa della salute pubblica. Il sito è www.alleanzaitalianastop5g.it e tra le varie iniziative c'è l'iniziativa del prossimo Disconnessi Day, il terzo Disconnessi Day, la terza giornata di disconnessione che si terrà la prima domenica di settembre, quindi il primo settembre è una giornata in cui si chiede di disconnettersi da tutti i dispositivi mobili, quindi cellulare, smartphone, collegamenti wireless, e proprio per protestare contro questa introduzione della tecnologia, delle tre bande di frequenza della tecnologia 5G, senza nessuna, in realtà senza nessun vero studio che dimostri la non pericolosità delle microonde, delle onde millimetriche, che andrebbero ad aggiungersi a tutte le altre tecnologie già esistenti, quindi il 2G, il 3G e il 4G, sulle quali ci sono veramente tantissimi documenti peer reviewed che dimostrano effetti biologici e anche non soltanto termici, quindi sulla salute dell'uomo. Sul sito di Alleanza Italiana Stop 5G ci sono molti materiali, ci sono molti documenti, ci sono molti riferimenti internazionali, e ci sono anche delle petizioni. Quindi c'è una petizione Stop 5G, una petizione per la moratoria nazionale indirizzata al governo italiano. Sono state già raccolte 35.000 firme. E poi c'è un appello mondiale Stop 5G dalla Terra e dallo spazio, con oltre 100.000 firme da 187 paesi al mondo, per un appello internazionale Stop 5G dalla Terra e dallo spazio, rivolto all'ONU e all'Organizzazione Mondiale della Sanità. Sappiamo, perché ne abbiamo parlato anche in uno dei programmi precedenti di Radio Onda Italiana, che Elon Musk e la sua SpaceX ha avuto l'autorizzazione a lanciare nello spazio satelliti o droni, non si è capito bene, destinati a lanciare internet dallo spazio, quindi utilizzando la tecnologia wireless, e si tratta di ben 20.000 satelliti o droni, quindi un lancio spaventoso di oggetti nello spazio, che poi che cosa dovrebbero fare? Dovrebbero convogliare dei raggi di microonde sulla Terra, su tutti, su chi vuole, su chi non vuole. In questo modo si viola il diritto alla disconnessione, che è un diritto fondamentale umano. Non possiamo essere obbligati a essere connessi. C'è anche un altro appello di medici e scienziati, un appello europeo Stop 5G, The 5G Appeal, promosso da 244 medici, esperti, ricercatori e scienziati di 40 paesi. È un appello all'Unione Europea per fermare il 5G con una moratoria continentale. Tutto questo si trova nel sito della Alleanza Italiana Stop 5G, che si chiama proprio così, Alleanza Italiana Stop 5G.it.
Sei come un puro sangue, che non ha mai verso una corsa, sei tu che vieni avanti, sei rara come una sorpresa, ma che buffa che sei, ma che buffa che sei. Il denaro per te è un giornale di ieri, ma che buffa che sei, ma che buffa che sei. Ogni cosa che fai ha troppi strani motivi, tranne una e la sai, l'amore. Ma che amore che sei, ma che cara che sei. Quando dici son due le anime mie,
che ti detti. È un gesto che non mi perdono, ma il naso ora è diverso. L'ho fatto io e non Dio, ma che amore che sei, ma che cara che sei, quei ragazzi laggiù sembrano noi.
Eh sì, e sempre restando in tema di inquinamento elettromagnetico, ci sono delle guide all'uso corretto di smartphone e tablet proprio per evitare i danni da radiazioni elettromagnetiche. Però è un po' un peccato che queste guide arrivino a distanza di 20 anni dall'introduzione dei cellulari. Sarebbe stato meglio farle prima, quindi avvisare prima. Soltanto oggi si riconosce effettivamente che ci sono delle regole da seguire per evitare danni da radiazioni elettromagnetiche. Non si vede, non si sente, per questo quello elettromagnetico è considerato un tipo di inquinamento invisibile i cui effetti sono ancora oggetto di studio. Anche questa strana osservazione che ci viene dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, SNPA. Come gli effetti sono ancora oggetto di studio, quindi stiamo sperimentando gli effetti di una tecnologia che ormai da 20 anni è strausata. Non solo, si sta già pensando alla prossima, quindi al 5G. Quello che è certo è che cellulari, smartphone e tablet sono fonti di campi elettromagnetici a bassa frequenza e sono anche molto diffusi e utilizzati. Quindi ci forniscono dei consigli pratici per usare al meglio i dispositivi in questione ed evitare eccessive esposizioni. Questo lo fa il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente con una guida dettagliata. Ma ripeto, secondo me arriva un po' troppo tardi. La regola numero uno è la distanza. Ma ci sono cattive abitudini a cui spesso non diamo peso. Partiamo appunto dalla distanza, evitare di tenere i cellulari a contatto con il corpo. Quindi no allo smartphone infilato nelle tasche dei pantaloni o nel taschino della camicia. Non addormentarsi con il cellulare acceso troppo vicino alla testa, e se proprio bisogna tenerlo in camera da letto è preferibile attivare la modalità aerea e porre il dispositivo a una distanza superiore a 1 metro. Sì agli auricolari. A mantenere la giusta distanza ci aiuta l'utilizzo dell'auricolare con il filo, il viva voce e il ricorso agli SMS ogni volta che è possibile. A ogni modo, meglio effettuare chiamate di breve durata sotto i 5 minuti e alternare l'orecchio. Ecco, anche queste sono delle istruzioni che, fatte nel 2019, sono veramente in pauroso ritardo. Chissà tra 20 anni che cosa si dirà del 5G. Meno campo, più radiazioni. Non tutti sanno che quando c'è poco campo aumentano le radiazioni, perché il cellulare aumenta la sua potenza per fornire ugualmente un servizio al cliente. Quindi è meglio evitare le chiamate quando c'è poco segnale. Anche durante il tentativo di connessione il cellulare emette più radiazioni, meglio tenerlo lontano dalla testa fino alla risposta. Inoltre, all'interno di un'automobile, ecco, lo stesso discorso vale per l'utilizzo dei dispositivi in auto o in treno. Anche qui il cellulare emette più radiazioni perché saltando da una cella all'altra varia anche la sua ricezione e quindi calano o aumentano le barre di segnale. Inoltre, all'interno di un'automobile si sviluppa l'effetto gabbia di Faraday. Le radiazioni emesse dai cellulari all'interno dell'autovettura vengono trattenute dalla gabbia di ferro che non le fa uscire. Capitolo Wi-Fi. Quando possibile, suggerisce l'SNPA, spegnere la connessione wireless dal modem e utilizzare il più possibile quella via cavo. Nella versione Wi-Fi, stare a una distanza superiore a un metro dal modem nelle fasi di upload e download. Per vedere dei video, meglio scaricarli in locale e mettere lo strumento in modalità aerea, mentre per le chiamate è da preferire il viva voce. Prediligere la linea telefonica fissa, quindi prediligere la linea telefonica fissa via cavo che non genera radiazione elettromagnetica. Ecco, anche questa è una notizia veramente molto importante. Mi chiedo perché arrivi soltanto adesso e poi se effettivamente è possibile, perché molte persone hanno eliminato la propria linea telefonica fissa non rendendosi conto che in realtà sarebbe molto meglio utilizzare la linea telefonica fissa che non quella che non genera radiazione elettromagnetica. I bambini, qui suggerisce l'SNPA e in particolare l'ARPA di Bolzano e l'ARPA Friuli Venezia Giulia, che al tema hanno dedicato spazi e contributi, non dovrebbero utilizzare cellulari, smartphone, tablet e cordless. Questi strumenti andrebbero tenuti a distanza visto che il loro corpo, ancora in fase di sviluppo, assorbe maggiormente la radiazione elettromagnetica rispetto a un adulto. La regola di base, comunque, è: l'inquinamento elettromagnetico da cellulare scompare semplicemente spegnendo il telefono. Pur non essendo ancora dimostrato il nesso causale tra insorgenza di tumori e uso di smartphone, nel 2001 la IARC e l'OMS definiscono l'esposizione a campi elettromagnetici a bassa frequenza come possibili cancerogeni, un effetto ben conosciuto è il riscaldamento dei tessuti nelle immediate vicinanze. Cosa significa? Nulla se il tessuto vicino è un osso, molto se è una ghiandola. Spiega Emma Bagnato alla DN Kronos, medico del lavoro e medico autorizzato gruppo ASA, che ha realizzato un contributo per l'ARPA Friuli Venezia Giulia. Gonadi maschili e tiroide sono le due zone dove le ghiandole sono molto superficiali e quindi molto esposte eventualmente a un campo elettromagnetico generato da un cellulare. Poi ci sono tutta una serie di disturbi. Si va dalla cosiddetta insonnia da monitor ai disturbi d'ansia come la nomofobia, cioè la paura di non essere connessi, che colpisce il 53% degli utilizzatori maschili di cellulare e il 48% delle donne. Dalla vibrazione fantasma, cioè la sensazione che il cellulare stia vibrando o suonando quando non è vero, a disturbi più lenti nell'insorgenza, come quelli legati alla cervicale e l'erizoartrosi. Quindi queste erano delle notizie riguardo all'inquinamento elettromagnetico, una guida all'uso corretto di smartphone e tablet, che purtroppo arriva veramente molto tardi, viene fornita da una guida del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, SNPA, e esce nel 2019, mentre queste tecnologie sono già in uso da più di 20 anni, quindi sarebbe stato molto molto meglio fare la guida allora e avvertire già dal 2000 dei rischi collegati all'uso del telefonini cellulari, wireless e tablet. Per non parlare poi del 5G, sul quale, come abbiamo già detto, si può soltanto chiedere una moratoria globale, direi.
l'acqua che passa fra il fango di certi canali, tra ratti sapienti, pneumatici e ruggine vetri. Chissà se la stessa lucente di sole o fanali che guarda le osa passare rinchiuse in tre metri. Si può stare ora a cercare se c'è in qualche fosso quell'acqua bevuta di sete o che lava te stesso, o se c'è nel suo correre un segno d'un suo filo rosso che leghi un qualcosa a qualcosa, un pensiero a un riflesso. Ma l'acqua gira e passa e non sa dirmi niente di gente me o di quest'aria bassa. Ottusa e indifferente cammina e corre via, lascia una scia e non gliene frega niente. E cade su me che la prendo e la sento filtrare, leggere infeltrisci vestiti, intristisci giardini, portandomi odore d'ozono, giocando a danzare, proietta ricordi sfiniti di vecchi bambini, colpendo implacabili il tetto di lunghi vagoni, destando annoiato interesse negli occhi di un gatto, coprendo col proprio scrosciare lo spacco dei tuoni, che restano appesi un momento nel cielo distratto. E l'acqua passa e gira, e il colore poi stinge, cos'è che mi respinge e che m'attira? Acqua come sudore, acqua fetida e chiara, amara senza gusto né colore. Ma l'acqua gira e passa, e non sa dirmi niente di gente me o di quest'aria bassa. Ottusa e indifferente, cammina e corre via, lascia una scia e non gliene frega niente.
E chiudiamo con Francesco Guccini, Acque. Questa era Radio Onda Italiana da Amsterdam, Silvia Terribili in studio questa sera, Libera la Radio, e abbiamo parlato della crisi italiana. Vi ho fatto ascoltare l'intervento del primo ministro Giuseppe Conte, sono ancora in corso la discussione è ancora in corso e speriamo che tutto si concluda nel migliore dei modi. Io personalmente mi auguro che il governo continui ad andare avanti, perché elezioni ora sarebbero veramente molto problematiche per l'Italia, e non capisco neanche perché non si possa portare avanti questo progetto comunque di contratto di governo di due partiti che hanno vinto le elezioni, quindi ai quali è stato chiesto dai cittadini di fare qualcosa per aiutare l'Italia, per salvare l'Italia, direi. Quindi il compito è questo, l'incarico è questo, e mi auguro che ci sia una soluzione di questo tipo. Grazie ancora dell'attenzione, questa era Radio Onda Italiana da Amsterdam, vi do l'appuntamento domani sera, sempre dalle 20 alle 21. Ciao a tutti.
Avete ascoltato Libera la radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana il lunedì dalle 20 alle 21. Libera la radio è un programma offerto da Radio Onda Italiana su Radio Salto Amsterdam e in diretta streaming sul sito www.salto.nl. Telefonateci, telefono 020 78 84 320. Scriveteci info@ondaitaliana.org. Consultate il nostro sito web www.ondaitaliana.org.